Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Diciamo che noi vorremmo portare chiaramente l'Immacolata, compresa del suo cuore, ma come ha stabilito nostro Signore, che prima ci ha fatto conoscere l'Immacolata a Lourdes e poi vuole che conosciamo il suo cuore Immacolato a Fatima, anche noi dobbiamo essere aggiornati e volere ciò che vuole il Signore. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore Immacolato. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, santa giornata,
Santa
bella,
giornata, sì. Beh,
bellissima, con l'Immacolata è sempre bella.
sì.
Sì.
Ecco, siamo reduci. Reduci dal paradiso, insomma, praticamente non c'era più nessuno che voleva tornare a casa. Ragazzi e ragazze, ma perché credo non si potrebbe stare qua un'altra settimana? Dico, basta che lo decidiate, però ma abbiamo degli impegni, purtroppo un'altra volta ci prendiamo tempo perché è un vero peccato, dice, passare dal paradiso al purgatorio. sì. Comunque ho avuto anche, diciamo, telefonate, vero, da parte dei partecipanti agli esercizi, ecco, tutti che ringraziano e dicono non avrei mai immaginato che sì, sono cristiano da tanti anni, però un'esperienza così cristiana come questa volta non l'ho fatta mai. E difatti tutta gente, anche quelli che sono la prima volta, ben disposta, ma dicono, Claudio, io queste cose non le ho mai sentite, per me è tutto nuovo e capisco che è meraviglioso, è vero, è giusto, ma perché non sappiamo, non abbiamo saputo queste cose? E difatti mi hanno già chiesto, ma quando è che vi incontrate ancora? Perché voglio sapere di più. Dice, ho scoperto la luce, cioè, prima pensavo di averla, ma mi sono accorto che stavo in mezzo alle nebbie, eh? Che bello, no? Ma adesso vi dirò di più, vi dirò di più. Allora, che a Fatima ho visto circolare musulmani, anche donne musulmane, che vengono a Fatima, perché Fatima è il nome della figlia di Maometto, ma chissà che progetti c'ha la Madonna, lo sa soltanto lei, ma però il trionfo del cuore immacolato evidentemente è qualcosa di, insomma, non è una vittoria, è un trionfo, no? Bisogna pensare al trionfo. E vengono a pregare la Madonna, pensa un po', mamma mia. E dico, loro sono tutte belle vestite, coperte, no? Dico loro, no? E queste miserabili creature che siamo noi, per cui loro scoprono, beh, no, loro scoprono e si coprono, pensa un po', no? Loro scoprono, diciamo, la verità, no? E si coprono, ecco. Noi invece, cosa abbiamo fatto? Ci siamo scoperti. E abbiamo perso anche la fede in pratica perché è una cosa terribile vedere cosa sta succedendo, cioè i cervelli veramente, cioè, sembra i cervelli triturati, non si ragiona più, cioè praticamente non c'è argine. E siamo stati da delle monache di clausura e mi hanno detto, Claudio, pensi che da noi è venuto, secondo noi è un giornalista, ma un musulmano. È venuto e cioè, sono qui da alcuni giorni perché sono curioso, incuriosito, insomma, praticamente la Madonna con il nome della figlia di Maometto, no? E che tutta sta gente che viene, che raduna tutte queste persone, sono venuto anch'io, dice, no, perché voglio capirci qualcosa. state attenti ai passaggi, voglio capirci qualcosa. E dice, stando qui e anche chiedendo di qua e di là, per esempio anche queste monache che sono vestite, dice, come le nostre donne, voi monache, siete vestite come le nostre donne. E però volevo anche sapere qualcosa da voi, insomma, alla fine dice, sentite, vi devo fare una testimonianza, devo confessare l'impressione, ecco, ciò che io ho capito qui a Fatima. Dice, qui, è il musulmano che parla, dice, qui si tocca il soprannaturale con due mani, lui. Naturalmente io senti queste cose mi sento morire, perché dico, guarda, lui che non crede a quel che crediamo noi, tocca con due mani il soprannaturale, no? I cristiani e le cristiane non toccano un bel niente, perché non capiscono, cioè pensano, andiamo di qua, andiamo di là, facciamo diciamo, turismo, poi li mettiamo religioso per magari per mettere a posto la coscienza, no? Proprio sta coscienza per metterla a posto ci vuole dell'altro. Pertanto dico, ma anni fa c'erano delle giornaliste iraniane, sono venute per lo stesso motivo a chiedere, ma spiegateci questa grande devozione che anche a noi, diciamo, ci sorprende per la Madonna di Fatima. Allora abbiamo spiegato che è vero che Fatima è il nome della quarta figlia di Maometto, ma questo nome ce l'aveva una principessa musulmana ai tempi in cui, diciamo, i Mori, i musulmani avevano conquistato la penisola iberica, per cui Spagna e Portogallo, e c'era questa principessa musulmana che portava il nome di Fatima. Però questa principessa, diciamo che poi si è innamorata di un nobile, insomma, cristiano, si è convertita e questo suo sposo, che era una persona, insomma, importante, era forse un principe anche lui, non ve lo so dire, comunque. E, diciamo, per, cioè, come segno, diciamo, di questo matrimonio, di questa sposa che portava questo nome, ha voluto dare nome anche a questa località. E dice, questa località gli diamo il tuo nome, dico, perché io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, e allora come segno, ecco, anche nei secoli, che tutti si ricordino che tu ti sei convertita, e praticamente ci siamo uniti in matrimonio, per cui tu, Gesù Cristo nel sacramento, e io, e allora questa è una cosa così bella, così grande, che io voglio dare nome di questo posto di Fatima. Qui è vero che c'è il nome della figlia di Maometto, però, diciamo, è una musulmana convertita. Capite che sottigliezze, che cosine meravigliose che ci stanno sotto, no? Allora preghiamo perché, diciamo, l'abbigliamento sia consono, e a questo punto dovrei dire che si convertano le cristiane, no? Perché, guardate, è una cosa, cioè, io lo dico come padre, e naturalmente sapendo anche che cosa significa tutto questo, e la Madonna di Fatima dice a Giacinta, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, per cui non è Claudio che dice, ma tu continui, perché io vengo dalla scuola di Padre Pio che cacciava le donne svestite, dice, le carni nude bruceranno. State attente voi con tutti i vostri non so, abbronzanti e così, perché praticamente i bambini hanno detto che hanno visto i demoni che erano come bronzo, come abbronzati, per cui state attente di non preparare la bronzatura eterna. E adesso vi leggo, per cui Padre Pio dice così, la Madonna dice così, i cristiani non ci credono, vanno a caccia di guai, di bruciature, le carni nude bruceranno, sentite cosa dice Dondolindo. E mi vengono i brividi, cioè non dal caldo ma dal freddo. L'esistenza indiscussa dei figli di Satana, comunicanti con la sua vita attraverso le varie specie del male, ci deve rendere pieni di sollecitudine amorosa a comunicare con Gesù attraverso i sacramenti. Qui l'esistenza indiscussa dei figli di Satana. E come lavorano anche, no? Bene, Satana ha il suo triste battesimo nelle acque, dove, ostentando il più turpe nudismo, immerge le anime nella sua impurità. Chi va al mare o alle piscine con la speciosa illusione della salute, della ginnastica e della elioterapia, deve pur considerare che allora può ricevere da Satana il battesimo dell'impurità e rinascere nella carne. Dondolindo sta parafrasando, ecco, la frase, vero, di Gesù Cristo, che dice chi non rinasce dall'acqua. E siccome Satana scimmiotta tutto quello che fa Dio, sapete che Gesù praticamente predicava sulle spiagge del mare di Genezaret e il demonio dice lo farò anch'io. Per cui oggi sulle spiagge non c'è più Gesù che predica, vero, e attira le folle, ma c'è Satana. E qui praticamente con 15 grammi di cotone, se cotone è, si vuol vestire una persona, no? Praticamente credo che saranno 15 grammi, insomma, non so io cosa pesano quelle cosine che uno si mette addosso, quelle poche. Allora, dice, chi non rinasce dall'acqua, per cui c'è il battesimo, no? Satana, il suo triste battesimo nelle acque, anche lui del mare, dove ostentando il più turpe nudismo immerge le anime nella sua impurità. Chi va al mare o alle piscine con la speciosa illusione della salute, della ginnastica, della radioterapia, deve pur considerare che allora può ricevere da Satana il battesimo dell'impurità e rinascere nella carne. Quanti tradimenti, quanti peccati si fanno, è vero, visto è considerato che non, praticamente uno è talmente pronto a fare quegli atti, no, che prima li fa con il pensiero, con gli occhi e poi li fa anche. Siccome oggi c'è una grande disponibilità, perché tra contraccettivi, pillole del giorno dopo, eccetera, eccetera, non si rischia niente, no? E si è liete che con la propria vanità e ostentazione noi seduciamo colui che ci guarda, bene, allora sappiate che siete delle sedotte da Satana. Non siete delle seduttrici, ma siete delle sedotte. Un vero cristiano non può prestarsi ai funesti giochi di Satana, non può dormire in una vita fiacca e rimanere nelle tenebre con una fede poco illuminata dalla profonda conoscenza delle verità eterne. Deve vigilare, deve istruirsi, partecipare alla vita della Chiesa e tenersi radicalmente lontano dalla vita del mondo. L'illusione di conciliare Gesù Cristo e il mondo e la falsa coscienza di agire bene e produrre opere lodevoli mentre esse sono invece tutte impregnate di mondo, non rende bene il male e prepara le sorprese più penose nel giorno del giudizio. Vedete che anche Don Dolindo è arrivato là, nel giorno del giudizio. Allora, se un uomo guarda una donna, eccetera, eccetera, commette adulterio, perché la guarda, ecco. Ma colei che si dispone ad essere guardata e desiderata, pensate che non abbia una responsabilità maggiore, perché fa da esca, praticamente, per cui la cristiana vera, cioè non sia mai che un uomo guardando me faccia peccati, qui non sarei più una cristiana. Pertanto, invece, deve guardarmi con grande rispetto, vero? E io devo dispormi anche a essere rispettata, perché mi vesto, è chiaro, non si può entrare in acqua col cappotto, no? Però diciamo che poi le nostre abbronzature, le nostre tintarelle, guardate, che il caldo che fa adesso è aria fresca di purgatorio, come minimo, no? Ma poi, diciamo, non vorremmo mica abbronzarci per tutta l'eternità, vero? Restare abbronzati. Sembrano esagerate queste cose, ma è che purtroppo oggi si è perso il senso della misura, si è perso il senso del pudore, per cui il corpo, che è tempio dello Spirito Santo, è diventato l'esca di Satana, pensate un po', per cui il Signore ce l'ha dato perché sia tempio dello Spirito Santo, alla fine diventa tempio di Satana perché è un'esca per pigliare le anime, no? Con il pensiero che circola oggi uno dice no, ma guarda, queste sono forse esagerate, ma insomma, allora sentite un po'. La Madonna è esagerata, no? Praticamente viene a dire queste cose, è lei che l'ha dette. Padre Pio è un esagerato, Don Dolindo è esagerato, allora tu praticamente che fai questo discorso sei un superbo diabolico, perché praticamente giudichi coloro che sono santissimi e santi come delle persone che hanno bisogno di cure mentali, no? E tu, superbo, vero? Hai il coraggio appunto di sentirti giusto, senza colpa, e di giudicare la Madonna, Padre Pio, Don Dolindo e tutti i santi, no? Per cui pensa e stai attento, perché dice bene, queste illusioni ci saranno tolte dalla nostra mente nel giorno del giudizio, quando il Signore, è vero, ci dirà, tu chi hai servito? Posso io dire, vieni avanti, servo buono e fedele, non sei stato servo mio perché hai servito il demonio. Buono non sei stato perché non sei stato né tu e hai prodotto male. Fedele non sei stato perché sei stato infedele ai miei insegnamenti, per cui come faccio io a farti entrare dove sono i servi buoni e fedeli, che tu sei esattamente il contrario? Sono discorsi terribili, vero? Però sentite, personalmente non posso fare a meno di dirle, perché avendo questa scuola che vengo da Padre Pio, che ho conosciuto personalmente, come cacciava le donne, a una ragazza che aveva le manichette corte, sapete cosa gli ha detto? Dice, io ti segherei quel braccio, perché patiresti di meno di quello che patirai in purgatorio. Poi dice, le carni nude bruceranno. Scusa, se uno ci tiene così tanto a farle vedere, non ti rendi conto che la vanità non è divina? Per cui se uno è umile, non si mette in mostra, no? Vive nascosto, cioè vive in modo che tu guardandolo dici, guarda che persona riservata, pudica, insomma, è una donna che non puoi neanche immaginare di pensare di fare qualcosa di turpe con lei, perché solo a guardarla devi vergognarti se la guardi con quegli occhi. Ma se quella si dispone, come ben dire, sono qua, pronta per l'uso, non serve neanche agitarmi prima dell'uso, perché praticamente l'agitato sei tu. Allora, che discorso terribile, Anna. Io so che preferiscono tutti girarci intorno a sto discorso, no? E far finta di non conoscerlo. Però, vedete, allora abbiamo fatto gli esercizi, era presente anche un sacerdote, bravo, che mi ha detto: Claudio, veramente i primi giorni, mamma mia, era dura proprio, cioè, l'ho trovata, cioè, è un impatto che non siamo neanche abituati a pregare tanto, a meditare, insomma, a immergerci così proprio dalla testa ai piedi nello spirituale. Qui è un sacerdote che lo dice. E allora gli ho risposto, dico: vedi, Don, ti ricordi quando siamo andati al pozzo dove è apparso l'angelo? Che cosa ha detto ai pastorelli? Ma che fate? Giocate? Perdete tempo? Pregate, pregate molto, attenzione, pesate le parole, pregate, pregate molto e offrite costantemente sacrifici al Signore per la salvezza delle anime. Allora gli ho detto: vede, questi esercizi sono fatti proprio così, cioè, ma che fate? Giocate, perdete tempo, ma voi andate in giro a vedere le grotte, a vedere i monumenti, a vedere i musei, ma cosa andate a fare? Ma dove andate? Ma perdete tempo, no? Pregate, offrite sacrifici. Difatti, cioè, sono venuto altre volte con altri movimenti, ma stavamo qui un giorno e mezzo, poi andavamo al mare, poi andavamo alle acciaierie di Toledo, andavamo a visitare le cantine di Porto, andavamo, siamo andati a Santiago e praticamente, diciamo, si pregava veramente poco, si girava molto e a malapena mi raccontava che una volta, dice, ma Don, colui che guidava, dice, ma non abbiamo ancora detto un rosario, no? Almeno diciamo un rosario. E questo gli ha risposto: ma la Madonna è stufa di sentire sempre le stesse parole, no? Per cui questi hanno perso la fede e vogliono guidare gli altri alla fede, poverini. Allora dicevo: così è fatto, perché bisogna fare, tu vieni a Fatima, devi obbedire all'insegnamento di Fatima e vedrai che raccoglierai quello che Fatima regala, cioè il trionfo del cuore immacolato. Difatti, tutti, indistintamente compreso il sacerdote, dice: veramente in questo modo si gusta il trionfo, perché ti senti proprio, come dire, catturato amorevolmente dalla Madonna che guida lei e stai bene. Difatti non vogliono più tornare a casa, vedi, però dico, se io ti portavo in giro a guardare il museo, vedere questo, vedere quell'altro, tu non potevi farmi sto discorso, no? Non potevi comprendere quello che hai capito. Sembra che la Madonna dica: se voi fate quello che io vi chiedo, io vi do quel che vi ho promesso, il trionfo del cuore immacolato. Difatti, guardate, vedere gli occhi che brillavano, sapete, i ragazzi, le ragazze che le avevo spesso, stavo a tavola con loro, perché ecco, dicevano: Claudio, è vero, è vero, è vero. E pensate che bello, dice, pensa Claudio, quest'anno vanno di moda le gonne lunghe, cioè se ne vedono in giro. Cioè, quando torniamo a casa ne compriamo tante, perché sicuramente la moda poi cambierà e non si troveranno più. Che meglio che facciamo la scorta. Pensa che bello, no? È incredibile, ma così. E per queste ragazze vedevi che dicevano: ma è vero, è giusto, ma noi lo sappiamo bene, no? Cosa pensa il mondo, e ci facciamo travolgere, ci facciamo imprigionare, imbrigliare, in, come si può dire, ingabbiare da questo mondo, e il Signore ci ha fatto liberi e il mondo vuole metterci in gabbia, vuole che pensiamo come pensa Lui, no? Invece qui abbiamo gustato, vivendo quel che pensa Dio, e abbiamo goduto veramente il bacio santo di nostro Signore, vedere tutte queste ragazze in ginocchio, che poi facevano la striscia e non l'hanno fatta una volta sola, l'hanno fatto più volte, perché dice abbiamo, sentiamo il bisogno, noi abbiamo bisogno di offrirci, no? Perché qui o ti offri a Dio o ti offri al demonio, no? Noi c'è la donna, quando gli ho detto la donna, per capire chi è la donna deve togliere una N dal nome donna, è una che si dona, o si dona di qua o si dona di là, ma ha bisogno di donarsi, per cui la donna, ecco, ecco lei che si dona a Dio, perché Dio si dona a noi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E così, ma starei qui a parlare fino a mezzogiorno, perché ho davanti agli occhi, ecco tutti questi occhi che brillavano, questi sorrisi, diciamo, di ragazzi e ragazze pure, purificate, confessioni, lacrime, penitenze, insomma, dice che bello, che dice, vorremmo dire anche noi facciamo tre tende, ma praticamente ci toccherà scendere da questo Tabor, vero? E andare verso il Calvario, perché come scenderemo di qua già ci rendiamo conto che dovremmo entrare in un mondo dove dovremmo difenderci da questo mondo perverso e malvagio. Ecco, non so se vi ho spiegato, per cui vi ho spiegato del musulmano che dice qui il soprannaturale si tocca con due mani, lo dice lui, e le cristiane vengono con i pantaloni corti e in canottiera, per cui queste sono toccate dal demonio, il cervello non funziona, non capiscono più niente. Qui va a finire che la Russia si è convertita, è vero? Si convertiranno i musulmani e perderanno la fede dei cristiani, che cosa vi devo dire? Il demonio del resto non attacca a quelli che a lui non interessano, attacca a quelli che portano in giro la verità, e se riescono a dare il cattivo esempio e portare in giro, ecco, invece, e fare i missionari della corruzione, diventiamo, invece che servi di Gesù Cristo, diventiamo servi del demonio. Chi non è con me è contro di me. Amen.
Insomma, Claudio, la verità vi farà liberi, e vedi proprio il risultato di questi giovani, come cambiano la vita.
Che belli che sono,
che bello,
che
veramente,
belli.
Che belli.
Ma belli perché vedi che sono amati da Dio,
sì.
E loro sono amati da Dio, sì. E riamano Dio e diventano belli, ma sono veramente belli, 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 belli. Perché vedi proprio, cioè vedi la pace, la grazia, ecco, che è entrata in loro, e vivono questa esperienza di grazia, ecco, vedere come sono poi devoti, ma non momentaneamente, ecco, dicono questa esperienza che ci ha riempito di gioia non l'abbiamo mai provata in vita, ci sono cose che sono gioie apparenti ma spariscono, questa è gioia che penetra, dice, fino alle midolla, proprio dentro, è una cosa. Chiudi gli occhi e godi, per dire, no? Perché pensi a cosa ha preparato la Madonna, infine il mio cuore immacolato trionferà, ma non dobbiamo aspettare che trionfi quando trionferà, ma benedetta creatura che ascolti, ma tu non vuoi che trionfi subito su di te? Fai tutto quello che ti ha chiesto, per cui lei già trionferà su di te, perché tu sarai un vinto dell'amore di Dio. Se invece stai a aspettare che trionfi nel mondo intero dopo che le avremo preso la purga che ci serve, ma scusa, io posso dire, Madonnina mia, io voglio che tu trionfi subito, perché dobbiamo aspettare, scusa? Perché devi aspettare a trionfare nel mio cuore? Io sono tutto tuo, trionfa nel mio cuore, fammi tutto tuo, voglio essere espressione del tuo trionfo. Ecco, perché mi hai vinto, tu hai sedotto me e io mi sono lasciato sedurre da questo amore divino, di questo amore materno, di questo amore che la sposa dello Spirito Santo lo esprime come Spirito Santo di cui è sposa e come madre sposa dell'amore del padre e del figlio, immaginate chi è la Madonna. Cioè, noi soltanto a dire Maria, vedi, trema l'inferno, tu però non ti muovi proprio, no? Per cui dico, basta dire Maria, tu vai, praticamente sei immerso nel mare dell'amore, ecco, Maria è il mare. Quello, ecco, lì veramente vi consiglio di obbedire a San Paolo, spogliatevi dell'uomo vecchio, rivestitevi dell'uomo nuovo, con le vesti della salvezza. Ecco, abbiamo solo una concessione di spogliarci per rivestirci subito dell'uomo nuovo, dell'uomo cristiano, dell'uomo che segue Cristo. Gesù Cristo aveva sempre la tunica dalle lunghe maniche, aveva, ecco, la Madonna è sempre stata vestita. Ecco, anche quando appare nei giorni nostri, vedete che le sue, diciamo, i suoi abiti non si sono accorciati neanche di un millimetro. Per cui la nuova Eva, che è modernissima, è vestita da, diciamo, è rivestita di grazia, è rivestita di abiti divini. E noi questa storia della spogliazione, ma non per rivestirci dell'uomo nuovo, qui ci siamo svestiti dell'uomo nuovo, del battesimo, e ci siamo rivestiti dell'uomo vecchio, ecco, di quelli prima che venisse Gesù Cristo, Sodoma e Gomorra. Amen, un'altra volta, basta, mi fermo. Anna, parti tu, perché sennò andiamo avanti fino a mezzogiorno. Io ho davanti la piena, vero, di tutto quello che ho visto e capito. Penso alle musulmane che sono a Fatima, capito? E diranno, vedi, noi veniamo qua, la Madonna è vestita come noi, e queste qui che dicono che sono amanti della Madonna sono nude, no? Ditemi voi che cattivo esempio che diamo, eh?
È terribile veramente.
Cioè, però pronto, nessuno ci fa caso, no?
Sì,
nessuno
sì,
ci
sì,
fa
sì.
Caso.
Sì, sì.
Veramente.
Nessuno dice niente, sì. Cioè, è terribile.
Io penso che la Madonna veramente otterrà questa grazia anche a loro, perché se questa figlia di Maometto, cioè il nome della figlia di Maometto, no? Che è questa principessa dopo secoli, sì, vero? Uh-huh. Ecco, si è convertita. Io credo che queste qui sono più convertite di noi, perché si vestono come la Madonna praticamente.
Certo.
E a guardarle, diciamo che tu dici, guarda, il caldo ce l'avrai anche tu.
Sì.
No, vabbè, però diciamo che chi ti guarda non può certo far pensieri turpi.
No,
queste povere disgraziate che diciamo avranno, diciamo, 20 grammi di vestiti addosso, no? Dico, ma voi capite che siete al servizio del demonio, no? Siete come il verme che si infila nell'amo per catturare cristiani.
Certo, e le ammiri quando le vedi queste persone anche in città, veramente, non puoi fare a meno di farle queste considerazioni.
No, poverine, però vedi che ti dicono, ma noi queste cose non ce l'ha mai detta nessuno, no?
Sì, certo, e quello
per cui il mondo propone così e noi facciamo quello che dice il mondo, perché non vogliamo essere, per cui vedi la ragazza con gli stivali, tutte con gli stivali. Vedi i ragazzi con le braghette, tutti con le braghette, vedi tutti con i e tutti così, ma scusa, ma ce l'avete un cervello, ma ce l'avete una volontà propria, ma insomma, ma perché portate il cervello all'ammasso, no?
Certo, non vengono educate, perché vedo anche stamattina messa proprio una bimbetta di 10 anni, che è già una donnina con la nonna che si ferma a dire rosario con questi pantaloncini, cioè proprio lì che devi educare, formare la
piccolina,
ecco, a questo rispetto del suo corpo, vedi, invece nessuno.
No, ma vedi propone. Che cosa succede, no? Ad esempio, no? Tu pensa alla responsabilità anche dei sacerdoti, dei religiosi, no?
Giusto.
Ora, se tu vieni, diciamo, in braghette corte in chiesa e vedi il frate che ha l'abito da frate, le maniche fino ai polsi, che ha il cappuccio, voglio dire, così direi, tu vedendoti così, vedendo lui, già ti vergogni, dici ma qui c'è qualcosa che non funziona, no? Però se, vedete, la spogliazione, il nemico è riuscito a far spogliare preti, donne, uomini, cioè, capite? È una strategia, diciamo, è una lenta corrosione, diciamo, del pensiero cristiano, no? Per cui la corrosione e la corruzione della verità, no? E della cosa, delle cose giuste, no? Insomma, è la terza volta che dico amen, perché adesso
partiamo.
Basta,
ma sono considerazioni che meritano il loro spazio e benvengano. Procediamo allora. Il re Ezechia, gravemente malato, apprendendo da Isaia la sua fine ormai prossima, prorompe in pianto, rammentando a Dio di averlo sempre servito fedelmente. Il Signore non solo accoglie la sua supplica, ma lo guarisce e gli promette di liberare la città dagli assiri. L'infermità di Ezechia rappresenta la condizione in cui versava l'uomo dopo il peccato, destinato a perire eternamente senza l'intervento divino. Il re malato è figura anche di Gesù, il quale, resosi infermo per noi, ha ridato vita all'umanità ormai votata alla morte a causa del peccato. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni, libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria, proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore?» «Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz. Il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso».
Rendiamo grazie a Dio perché ci ha parlato. Quando si ascolta la parola di Dio, chiediamo la grazia, il nostro cuore deve gonfiarsi, vorrei dire, d'amore, no? Per Dio che ci parla, che cose meravigliose ci dice. Però bisogna chiedere la grazia di capirle, no? Per cui beato chi le sa comprendere. Sono veramente insegnamenti preziosi, cioè che servono ad aumentare la nostra fede, a credere in colui che ci ha creato, colui che ha mandato il figlio suo a salvarci, in colui che è veramente il Signore del cielo e della terra. E allora vediamo un po', vorrei fare alcuni esempi. Dunque, io ricordo Don Attilio. Don Attilio è stato sospeso a Divinis, chi ha potuto ascoltare, vero, la sua testimonianza, che c'è anche su Stella Matutina, della persecuzione di Padre Pio e di conseguenza anche di coloro che gli stavano vicino. Insomma, fatto sta che questo Don Attilio, un santo sacerdote, un combattente, un gladiatore di Cristo, non aveva paura di nessuno. Tant'è vero che se fosse stato un pavido, un coniglio, non avrebbe avuto il coraggio di resistere alla malvagità e, diciamo, e testimoniare la verità. E cosa è successo? È stato sospeso a Divinis perché andava a confessarsi da Padre Pio, perché aveva fiducia in Padre Pio. Allora, sentite un po'. Lui racconta, cioè me l'ha raccontato lui personalmente, non è che io ve lo racconto perché l'ho sentito da altri, veniva a casa mia tante volte, quante volte veniva, molto spesso. Ecco, allora me le raccontava queste cose, dice, devi sapere che io a 33 anni ho detto, padre, io non ho ancora la patente, però, dice, vorrei farla, che cosa mi consiglia? Sentite, padre Pio vedeva lontano, no? Dice, caro Don Attilio, dice, fino ad oggi non hai ammazzato nessuno, no? Dice, non vorrei mica cominciare adesso, dice, no? Prendendo la patente, no? Dice, ma che discorsi. Ma il motivo era tutto diverso, no? Dice, per cui sei arrivato, no? Dice, sei arrivato alla metà della tua vita e non hai ammazzato nessuno, no? Non vorrei mica cominciare adesso, dice, ad ammazzare la gente, no? Qui ho capito che non avrei dovuto fare la patente, ecco. E lui però viaggiava in treno e, come vi ho detto altre volte, si è confessato perfino il controllore, dove andava in treno, confessava a quelli che stavano in treno, capite? Cioè lui faceva apostolato in treno, per cui se fosse andato in macchina non l'avrebbe potuto fare, padre Pio voleva così. Dice, sei arrivato alla metà della tua vita, 33 anni vuol dire che la metà, cioè il doppio è 66. Poi dopo, più in là, siccome gli hanno tolto 10 anni di messe, dice, Dio ti concede 10 anni di vita in più per celebrare le messe che ti hanno tolte. Pensa un po'. Per cui gli uomini hanno tolto 10 anni di messe a questo sacerdote e il Signore ti allunga la vita di 10 anni perché tu le celebri tutte quante, no? È morto esattamente a 76 anni. 33, 66 più 10, 76. Pensate il cielo, pensate, noi stiamo a guardare sempre la terra, no? Ma guardiamo le cose di lassù, vedete che meraviglia. Qui dice, ti allungherà il tempo di 15 anni. Pensa che roba. Signore, signore, ma scusa, che signore sarebbe se non ha la signoria anche sui tempi della nostra vita e di tutta di tutto, è signore di tutto, no? Qui ti aggiunge 15 anni. Quando ho sentito i 15 anni ho pensato subito a Don Attilio che il Signore ti concede 10 anni per celebrare le messe che ti hanno tolto. Allora dice, ma qual è il segno che questo accadrà? Sposterò il sole di 10 gradi. E il Signore sposta il sole. Signore, ma che Signore sarebbe se non ha il potere di... vuol dire che se il sole non gli obbedisce vuol dire che lui non è il Signore, no? Ma siccome è il Signore ha spostato anche il sole, diciamo, di 10 gradi, interessante, no? E anche qui vorrei dire, no? Se ogni tanto si sente parlare dei 3 giorni di buio, cioè il Signore se vuole metterci al buio anche a mezzogiorno, Signore se lo vuole lo fa. Ecco, allora naturalmente io vorrei vedere la faccia, dico, se questi, a parte che è 100 anni che siamo al buio, ma insomma era un fatto straordinario, se per 3 giorni ci sarà buio, dico ipotesi, no, sono delle profezie che dicono ste cose, saranno vere, non saranno vere, ma dico, se il Signore vuole, fa buio. Allora dice, ma che ore sono? Sono le 7 del mattino, com'è che c'è ancora la luna in mezzo al cielo, non lo so, forse l'orologio che non funziona, no, no, guarda che tutti gli orologi di casa segnano che sono le 7 del mattino, ma che strano, c'è ancora la luna ed è buio pesto, anzi non si vede manco la luna. Allora, è successo? Continua la giornata, buio, 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 giorno dopo buio, 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 un altro giorno buio, 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 3 giorni buio, cosa è successo? La gente comincia a dire, ragazzi, è la fine del mondo. Ah, meno male che capisci che tu non sei Dio, che c'è un Dio che è Signore del cielo e della terra e fa quello che vuole, no? A Fatima, cosa è successo? C'erano là, alla Cova dei Ria, il 13 di ottobre del 1917, c'erano 70.000 persone, c'erano giornalisti, massoni, c'erano increduli, c'erano atei dichiarati, c'era gente che era venuta per curiosità, ma anche per sfottere, diremo così, tutta sta gente, scrivere sui giornali che questi uomini pagliacci vanno là e credono a 3 bambini. Cari miei, guardate il sole, a un certo momento il sole si stacca dopo aver fatto danze varie in cielo, si stacca dal firmamento e si precipita, se vedi sto sole che precipita verso di te, vedi che da una misura che ha aumenta, aumenta, aumenta. Cari miei, questi così arruolati dal diavolo come sfottitori di coloro che credono, cari miei, sono caduti in ginocchio, aperte le braccia a segno di croce, Signore, io credo, Signore, pietà. Hai capito come si fa a convertire la gente? Finché uno si sente Dio, bisogna dimostrare che lui non è Dio, a te arriva il sole sulla testa, vedrai come ti pieghi. Qual è il segno che salirò al Tempio del Signore, da parte del Signore questo sia segno? Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Akkad, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso. Ma poi, dice, è malato mortalmente, fate un impiasto di fichi. No, non, cioè, cosa facciamo? Lo portiamo in rianimazione, lo intubiamo. Cosa facciamo? No? È moribondo. Dice, è morto lo stesso, anche se abbiamo fatto tutte queste cose, anzi, talvolta entri con una piccola malattia ed esci nella cassa da morto perché qualcuno ha sbagliato, e succede spesso. Anzi, mai come oggi, visto e considerato che in grazia di Dio ce ne sono pochi, per cui pensate un po', che quando uno inizia l'operazione dovrebbe dire, sentite, come facciamo noi che diciamo un'Ave Maria prima di iniziare la trasmissione, diciamo a tutti quanti, dice, sentite, preghiamo perché sto qua, è nostro fratello, vedete com'è ridotto, ma adesso noi prestiamo le nostre mani alla Madonna, al Signore, che possiamo curare questo nostro fratello. E questa era la consacrazione, questa preghiera che io adesso l'ho ridotta al minimi termini, che faceva il professor Pavone all'ospedale, alla Casa Sollievo della Sofferenza, perché io ho assistito, ecco, prima di iniziare diciamo, il servizio in reparto, tutti davanti all'Immacolata a pregare e a dire, noi siamo a tuo servizio, e questi sono figli tuoi, noi siamo servi tuoi, opera tu con le nostre mani, con la nostra mente, fai tu perché sono figli tuoi. No? Sai, farsi operare da un primario che comincia l'operazione o comincia la giornata in questo modo, dice io ho fiducia più che in lui, ho fiducia in colui a cui lui si è donato per curarmi. Ecco. E invece, siccome molto spesso sono carichi di peccati e cose varie, succedono cose terribili, sapete, anche oggi le assunzioni a posti di comando, Ti propongono, se non ti iscrivi alla massoneria, non prendi il posto, capito? Per cui fate conto, mi faccio operare, no? Vengono i brividi, mi vengono. Ecco, così siamo combinati. Oggi devi essere associato, ecco, invece di dire le preghiere alla Madonna e a Gesù e ai santi dottori, medici anche, noi ci affidiamo a qualcun altro e tu vai a farti squartare da questi qua che naturalmente sbagliano, no? Perché non hanno luce, hanno tenebra, visto che hanno accettato di far parte di certe, come si possono definire, organizzazioni o cose varie che sono anticristo. Immaginate che soddisfazione farsi operare da quella gente là. Dice Claudio, se non la smetti, mi sa che non verranno i musulmani a tagliarti la testa, ma te la taglierà
Chirurghi.
qualcun altro.
Ma la
Allora,
situazione questa non è certo rosea, comunque è la
no, ma
verità.
perché io, diciamo, queste cose qua non è che
Sono
me le
vere, sì.
invento, no? Ho
No.
le testimonianze delle persone
Caspita.
che naturalmente le sanno e me
Ma
le hanno
certo.
anche.
Certo.
Ecco, pertanto questa è la situazione. Continuiamo a far peccati, vedrete che avremo non le grazie, ma le disgrazie che meritiamo. Scusate, no, non fa, aumentano i peccati. Qui sento dire malattie nuove sconosciute, e continuano queste malattie nuove sconosciute. E dico, ma anche i peccati sono peggio di quelli che hanno fatto a Sodoma e Gomorra, e addirittura, diciamo, proposti con disegni di legge, pensate un po', noi stiamo tentando Dio. Allora, tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni, no? Questo è il Salmo, vero? Sempre del profeta Isaia, dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori, come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama, il Signore è su di loro, essi vivranno. Ciò che in loro è vita del suo spirito, guariscimi e rendimi la vita. Così bisogna pregare, Signore. Tu sei venuto per i malati e io sono malato. Dice, ma che malattie c'hai? Ma, cioè, a me interessano soprattutto le malattie spirituali, no? Perché diciamo che se tu muori sano nello spirito vai in paradiso, no? Se muori che non sei sano di spirito, vai a fare le cure in purgatorio e se sono cose mortali, vai a finire all'inferno, no? Per cui, cioè, non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, capito? La sapienza di Dio, no? Bisogna pensare così. E vabbè, allora, Anna, chiediamo la pausa musicale, dice, perché ce le hai. La musica è quella delle suore, io ho cantato fino adesso.
Ricordando il numero,
Sì.
ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
bravi, che brave alla regia, no? Dice,
diamo una scossa.
Tu scuoti con le parole e noi ci scuotiamo con la musica, no? Per cui, vabbè, ottimo, per cui Anna, adesso
proseguiamo, sì, con il Vangelo.
Proseguiamo, sì,
certo.
Il Vangelo, che c'hai poi tante belle cose di Don Dolindo da dirci.
Benissimo. Gesù insegna come la carità debba informare tutta l'attività umana, specie in ciò che concerne il culto divino. Dio, infatti, non gradisce i sacrifici se non sono suscitati e accompagnati dalla carità. È infatti per carità nei confronti dei suoi che gli permette loro di cogliere le spighe in giorno di sabato per sfamarsi, nonostante la legge proibisca il lavoro. Se ai sacerdoti, poi, non è vietato lavorare per attendere al culto divino, tanto più era permesso ai discepoli, i quali erano al suo seguito. Il sabato era stato istituito per dar gloria al Signore e non per rendere l'uomo schiavo della legge. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. E non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi, misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo, San Matteo, capitolo 12, sono a pagina 286. Gesù Cristo aveva rimproverato alle città ingrate la loro ostinazione nel male ed aveva protestato che la verità e il regno di Dio erano patrimonio dei piccoli. Con questo aveva tracciato la via per non essere ingrati alla grande misericordia della redenzione. Corrispondere alla grazia, facendosi piccoli innanzi a Dio con atti di sincera umiltà e di tranquilla mansuetudine, era un cammino diametralmente opposto a quello degli scribi e farisei, i quali ponevano come base della loro giustizia l'orgogliosa stima di se stessi e il disprezzo degli altri. L'Evangelista raggruppa in questo capitolo dei fatti che mostrano questo falso spirito farisaico. Riportando le parole divine di Gesù, traccia con le stesse espressioni dell'eterna sapienza la via che ci conduce alla verità e al bene. Gesù passava di sabato per i campi ripieni di messe mature e i discepoli, avendo fame, cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Questo era espressamente permesso dalla legge e non costituiva perciò un furto. I farisei, però, gretti e chiusi nei loro pensieri, riguardavano il cogliere le spighe un lavoro, quasi fosse una mietitura. E siccome la legge vietava la mietitura di sabato, se ne scandalizzarono e ne mossero lamento a Gesù. All'apparenza sembrava che essi zelassero la piena osservanza della legge, ma in realtà coglievano l'occasione per manifestare il loro astio E perciò il Redentore rispose con un atto di delicata carità, difendendo e scusando i suoi discepoli, con un argomento che sembrerebbe sproporzionato alla questione, se non fosse dettato dalla carità e se non rivelasse il mistero della presenza di Lui, tempio vivo di Dio in mezzo all'umanità. Davide, fuggito a Nobe ed avendo fame, ebbe dal sacerdote Achimelech i pani santi della proposizione, perché non ve ne erano altri. Questo atto sarebbe stato una profanazione se non ci fosse stata l'impellente necessità, e nessuno oserebbe tacciare di male quello che fece Achimelech. Questi si lasciò convincere a dare i pani santi perché credette vera la scusa di Davide, che affermava di essere andato là per compiere una missione segreta del re. Ecco, gli apostoli sono raccolti intorno a lui per compiere una grande e vera missione. Fuggono dall'ira di Satana e vanno al suo cuore divino, tempio vivo di Dio. Ora sono spregiati e perseguitati, ma saranno come i re delle anime, saranno loro affidate. Essi dunque sono più di Davide in realtà, e ciò nonostante non giungono nella necessità a sorpassare una legge severa, ma si cibano per sostenersi, come era loro permesso. Gesù, con quella sua risposta, manifestava dunque un mistero, o meglio, parlava guardando la realtà di ciò che avveniva e che superava di gran lunga il penoso cammino che percorse Davide per conseguire il suo regno. Il re Davide era qui e cominciava la sua carriera di pene per conseguire il suo regno. I suoi discepoli erano i compagni del suo cammino. Avevano tutto abbandonato e potevano cibarsi delle spighe assai più di quello che non poterono Davide e i suoi cibarsi dei pani sacri riservati ai soli sacerdoti. Questo significato misterioso delle parole di Gesù risulta dal contesto, anzi acquista maggiore importanza se si considera l'altro argomento che il Redentore porta in difesa dei suoi discepoli. I sacerdoti nel Tempio compiono in giorno di sabato molte azioni che sarebbero in sé un lavoro. Uccidono le vittime, le scorticano, le pongono sul fuoco e nessuno osa dire che violano il sabato. Con un atteggiamento solenne Gesù soggiunse: «Io poi vi dico che vi è qui uno più grande del Tempio. Egli è il Tempio vivo di Dio. Gli apostoli ne sono come i sacerdoti. La loro vita è tutta dedicata a Lui, ed essi, raccattando in elemosina le spighe dei campi, perché hanno tutto lasciato per amore, rinnovano la loro spontanea immolazione. Quel gesto, che era permesso dalla legge proprio per i poveri, diventava in loro una testimonianza della loro povertà, e quindi era come il rinnovarsi del loro sacrificio fatto al Signore per seguirlo. Poteva perciò considerarsi come un atto sacerdotale e non doveva considerarsi come un lavoro, ancorché fosse stato così disposto dalla legge. Parlando di sacerdoti e di tempio, mentre gli apostoli coglievano le spighe di grano, Gesù aveva presente il suo sacrificio eucaristico e, guardando lontano, considerava gli apostoli come veri mietitori della spiga del cielo. Quell'atto diventava un simbolo ed una figura, e come tale non poteva essere un reato, ma l'annunzio di una grande misericordia. Per questo egli soggiunse misteriosamente: «Se voi comprendeste quel che vuol dire questa parola, io voglio la misericordia e non il sacrificio, non avreste mai condannato individui senza colpa». Ai farisei volle dire che egli non voleva tante restrizioni ed amava la bontà e la carità verso tutti. ma guardando più lontano, egli alludeva a quella misericordia infinita che doveva supplire col sacrificio del suo corpo e del suo sangue sotto i veli eucaristici, i sacrifici cruenti, e riguardava perciò gli apostoli come gli anticipatori di questo annunzio in quel gesto che misticamente aveva altro significato. Del resto, soggiunse Gesù, il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. E con queste parole confermò che egli stesso aveva mosso internamente gli apostoli o li aveva autorizzati esplicitamente a cogliere le spighe. Anche se fosse stato un lavoro, egli l'aveva loro permesso come padrone del sabato, essendo Dio a cui apparteneva il sabato. Come padrone del sabato, un giorno lo farà abolire per sostituirvi la domenica, e poiché la nuova legge cominciava con lui, era anche padrone di dispensare allora stesso dalla legge del sabato. Se i farisei, invece di sindacare con male animo le azioni di Gesù e dei suoi apostoli, avessero ascoltato e praticato ciò che egli insegnava, quanto ne avrebbero guadagnato? Si perdevano in vani scrupoli per essere onorati come osservanti della legge e non si curavano di raccogliere la parola divina, che era veramente come spiga di grano che doveva germinare in loro. L'anima non può presumere di voler formare una legge nuova più severa di quella che ci ha dato Dio. Lo scrupolo non è giustizia. È quasi sempre la radice dell'orgoglio che vuole essere soddisfatto della propria virtù. Lo scrupolo, nel fondo, è una vanità spirituale, frutto dell'ansia di voler comparire innanzi alla propria coscienza, diremmo quasi come una donna che non vuole grinze nel suo abito per non sfigurare. La falsa giustizia poi scivola facilmente nella mancanza di carità e sindaca l'operato degli altri, mentre la vera santità è umile e sa avere compatimento per le debolezze altrui. Non attanagliamo l'anima nelle strettezze di leggi che Dio non ci ha date, perché la strettezza arbitraria le soffoca la vita e può produrla presto o tardi in pericolose reazioni. Operiamo con semplicità, facciamoci guidare dai dettami della Chiesa, che è l'unica e vera interprete della legge di Dio. Ho terminato.
Hai terminato?
Sì.
Vedi, qui è come Fatima, non si vorrebbe che finisse mai. Leggiamo un pensiero di Don Dolindo, che poi anche c'è un fioretto, quello di oggi, di ieri.
Sì.
Allora, è sempre Don Dolindo che scrive, cioè, inviato da tutte le anime che vogliono arricchirsi di grazia e vogliono santificarsi, sono rivolte a te, o Maria. E tutte le vergini che vogliono elevarsi al cielo, all'unica ricerca del sommo amore, vengono appresso di te, invocandoti, perché tu sei il grande segreto della santità e della purezza. Chi ha il tuo dolcissimo nome sulle labbra non perisce, né può essere preda di Satana, perché al suono di questo nome esso ricorda le sconfitte subite, pensa che bello, no? E fugge terrorizzato negli abissi. Concedi, te ne preghiamo, Dio onnipotente, che i tuoi fedeli, che esultano di essere sotto il nome e la protezione della Santissima Vergine Maria, siano liberati, mercé la sua materna intercessione, da tutti i mali in terra, siano protetti dal suo patrocinio in ogni luogo e ottengano per lei la prosperità e la pace presente e perpetua e i gaudi eterni del cielo, così sia. Questi qui sono pietre preziose.
Certo, sì, proprio davvero.
Diciamo che, vedete, noi quando non sappiamo, quando cominciamo a lapidare il prossimo e non ci ricordiamo che non siamo senza peccato, pensa un po', cioè, Signore, cosa ha detto? Chi è senza peccato? Invece oggi, cari miei, vedi circolare pietre da tutte le parti, cioè praticamente c'è la lapidazione. Invece noi dobbiamo dire, Signore, tu ci lapidi di pietre preziose, no? Perché ci tiri, ecco, queste pietre, questi diamanti, ecco, queste parole sante. E noi ti chiediamo, sì, sì, Signore, lapidaci con le pietre preziose, no? Che poi servono per arricchirci, in pratica si devono incastonare queste pietre preziose della nostra persona e dovremo brillare come i santi, ecco, come brillano i diamanti, le pietre preziose. Bene, allora a te.
Infatti non può mancare allora chiusura il fioretto di oggi, perché proprio è corona la lettura che hai fatto di Don Dolindo. È la padrona dei cuori, dice il fioretto di oggi. Ero in missione in un grosso villaggio dell'Alvernia, racconta un missionario redentorista. Alla fine di un sermone sulla misericordia di Maria Santissima dissi: se vi è fra questo uditorio un peccatore che dispera della sua salvezza, provi da questa sera a recitare tre Ave Maria, con il desiderio sincero di ottenere la conversione. In nome della Vergine Misericordiosa, io gli assicuro che egli alla chiusura della missione verrà a comunicarsi con tutti gli altri figli di Maria. Fra gli uditori c'era un uomo assiduo alla bettola, che era divenuto la disperazione e la desolazione di sua madre. Nel ritornare a casa esclamava deridendomi: io potrei dirne anche mille al giorno di Ave Maria, ma non mi convertirò mai per questo. Ebbene, gli disse sua madre, proviamo a smentire il predicatore e recitiamo insieme le tre Ave Maria. Il figlio acconsentì e sua madre gli fece dire per 5 giorni quella preghiera. Il sabato io entrai in chiesa. Presso l'altare della Vergine un uomo pregava singhiozzando. Era lui. Venne a confessarsi per ultimo dicendomi: avete ragione, la Santa Vergine è la padrona dei cuori. Io le dono il mio e voglio convertirmi sinceramente. Vedi?
Vabbè. Rendiamo grazie sempre per questa, anche del dono che ci ha fatto della radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata in tutti i cuori che la accolgono naturalmente. Ma l'altro giorno, anche per mostrare in chiusura, vero? Una ragazzina, non so, aveva 14 anni, che era con noi a Fatima, dice: Claudio, prova a leggere qua. È un angioletto, mi fa leggere una storia, cioè sono racconti così che però servono anche, hanno un grande insegnamento, cioè mi sembra che era intitolato così, insomma, più o meno, ecco, il demonio che voleva tentare un eremita. Allora questo demonio si presentò e gli disse: tu devi ammazzare una persona. Ma dice: non lo farò mai. Allora, impossibile, dice, non lo farò mai. Allora poi gli dice: tu devi profittare di una donna. Ma no, dice, non lo farò mai. Dice, non... gli ha ricordato i comandamenti. Insomma, gli ha fatto 2 o 3 proposte, però erano troppo, era impossibile accettare una proposta del genere. Allora dice il demonio, dice: beh, senti, guarda, con questo caldo che fa, io ho una bottiglia di vino bianco, frizzante, fresco, no? Se ne bevi un mezzo bicchiere non è mica un peccato, dice, no? Beh, dice, questo lo posso anche fare. Allora dice, beve mezzo bicchiere di questo vino squisito e frizzante, fresco. E poi dice, beh, dai, ne bevo un altro mezzo bicchiere, poi ne beve un altro mezzo bicchiere. Insomma, praticamente attraverso questo vino, diciamo che non aveva più il controllo di se stesso. E passava di là una ragazzina, la aggredì. E poi, non so, uccise un uomo. E poi rientrò in se stesso, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Povero me. E insomma, l'insegnamento era questo, no? Il demonio non ti propone subito di fare un grande male, ti dice, ma dai, cosa vuoi che sia? La strategia è quella lì, cosa vuoi che sia? La gonna più lunga o più corta, voglio dire che se porto, io non faccio il male a nessuno, ma cosa vuoi che sia se, oppure cosa vuoi che sia se non vado a messa, cosa vuoi che sia? Lui comincia sempre così, no? Però poi un po' alla volta tu scivoli verso il basso, per cui hai perso una messa, poi ne perdi 10, poi le perdi tutto l'anno. Hai perso la grazia, dice, beh, va là una volta, magari, però poi diventano abitudine. Cioè, in pratica, l'insegnamento di questa storiella praticamente era questa, stai attento, perché non ti prenderà subito frontalmente, farà dei giri più lunghi, ma per arrivare allo scopo, per cui dice, no, io non ammazzerò mai nessuno. Ah, vedi che un ragazzo ti ha messo incinta e tu hai fatto l'aborto, hai ammazzato tuo figlio. Però era iniziato con parole d'amore, ed era finito con un omicidio. Vedi come fa, carezze, baci, cose varie, assassino. Per cui dico, capita, ma come capita e quante volte capita e quante volte capiterà? Però mi fermo qua. Ecco, per cui sarebbe il quarto amen. Adesso, Anna, salutiamo,
certo,
i nostri ascoltatori.
Certo.
Ecco, io ho pregato per tutti gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, per cui se volete che aumentino le preghiere per gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, bisogna che aumentino anche gli ascoltatori, no? Per cui ditelo. Ecco, mi hanno detto che tanti che non possono ascoltarla la mattina perché lavorano, però dice puntualmente la sera, dice, vado sul sito di Stella Matutina e me le ascolto tutte quante. E difatti una signora dice, mamma mia, che trasmissione quella dell'altro giorno. Ma l'ho detto, ma io non mi ricordo più niente, dico, bisognerà che me l'ascolti anche me. Anch'io così sento cosa ho detto, chissà che non impari qualcosa di buono anche da quel che dico. Bene, allora ringraziamo tutti cari ascoltatori, ringrazio te Anna, la regia, tutti quanti, santa giornata a tutti e ricordatevi, le carni nude bruceranno, per cui care signore che arrostite i polli, cercate di non diventare dei polli arrostiti.
Certo, ottimo suggerimento, copriamoci, è meglio, ecco, veramente.
Ma sì, ma cosa vuoi far vedere?
Ma sì, che poi sì, ma santa.
Cosa vuoi far vedere, no? Che tra qualche anno sarai un sacco di verbi.
Adesso poi sono così belle le signore vestite elegantemente con la gonna.
Certo.
Cioè, se tu guardi anche dal lato estetico, sono più belle quando sono vestite le signore.
Sono eleganti. Esatto,
bravo. Diciamolo.
Va bene.
Allora. Ave Maria, santa giornata.
Ave Maria.